Allora, come anticipato anche domenica scorsa, da oggi riprendiamo il nostro quinto ciclo di predicazioni sui Salmi, in questo periodo fino a qualche settimana di ottobre. Andremo attraverso i Salmi dal 51 al 60. E dopo che leggeremo un testo che precede il Salmo 51, non so se posso chiedere a Dani di guidarci in preghiera. E il tema appunto che abbiamo voluto dare a questo quinto ciclo è un'estate per pregare. Ovviamente noi siamo chiamati a pregare continuamente, non è che c'è solo un tempo a noi dedicato, però quest'anno a settembre ci saranno le giornate teologiche e si rifletterà sul tema della preghiera, questa preghiera, la preghiera questa sconosciuta, questo è il titolo, che avrebbe dovuto essere il tema dell'anno scorso, ma ricordate, a causa del Covid, diciamo, tutto è stato rinviato. E il titolo della predicazione di quest'oggi, basato sul Salmo 51, è Confessione e preghiera di un penitente. Però prima di leggere il Salmo 51, dobbiamo andare a leggere il contesto in cui questo Salmo, e per cui questo Salmo è stato scritto. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie prima che, diciamo, fratello Dani ci conduca in preghiera, al capitolo 12 di Seconda Samuele, e leggeremo i primi 14 versetti. Seconda Samuele, capitolo 12, versetti da 1 a 14. E dice così la parola del Signore: il Signore mandò Nathan da Davide. Nathan andò da lui e gli disse. Possiamo pensare ai preliminari, diciamo, di quando ci si incontra un re e tutto quello, ma qui l'autore non si sofferma su quelle questioni perché ha un messaggio particolare da evidenziare. C'erano due uomini, quindi usa un aneddoto, c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata, e gli era cresciuta in casa insieme ai suoi figli, mangiando il pane di lui, bevendo tra la sua coppa e dormendo nel suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno, però, arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, e questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che era venuto in casa sua. Davide si adirò moltissimo contro quest'uomo e disse a Nathan: come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non avere avuto pietà. Allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, di avere aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita. Hai preso per te sua moglie e hai ucciso con lui, e ha ucciso lui con la spada dei figli di Am. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie Uria, l'ittita. Così dice il Signore, ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro, che si unirà a loro alla luce di questo sole. Perché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele, in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan, ho peccato contro il Signore. E Natan rispose a Davide, il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, quindi il suo nome, il figlio che ti è nato dovrà morire. Allora vorrei partire con porci delle domande. Sostanzialmente potremmo dire una, ma potrebbe darne seguito a... Come reagiremmo noi se qualcuno, un fratello, una sorella, venisse a trovarci per parlarci di un nostro peccato che abbiamo tenuto segreto per tanto tempo? Perché nel caso di Davide è accaduto questo. Egli ha tenuto nascosto per lungo tempo, forse un anno e qualcosa, ha tenuto nascosto il suo peccato ai fratelli, al suo popolo, quel peccato di adulterio e di omicidio. Davide avrà pensato come quello stolto descritto probabilmente da lui stesso nel Salmo 10, versetto 4. Il Signore non farà inchiesta. Tutti i pensieri dello stolto sono, beh, in fondo Dio non c'è. Oppure il Salmo 94, versetto 7, sempre di Davide. Il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa. Ovviamente non sono parole di Davide riferite a se stesso, ma quando parla dello stolto. Però è probabile che in questo frangente, un anno e più del suo peccato che ha tenuto nascosto, abbia riflettuto in questa maniera. Ma a sua delusione, potremmo dire a sua inaspettata delusione, quel Dio che invece ha visto bene e che si è fortemente indignato per il suo peccato, abbiamo letto versetto 27b, quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore, al punto che il Signore diede mandato al profeta Natan per mettere a nudo il peccato di Davide. Allora domandiamoci, quale reazione, quale imbarazzo avremmo noi nel sapere che il peccato che ti abbiamo tenuto segretamente nascosto e che pensavamo che nessuno mai avrebbe saputo e ora conosciuto, qualcuno ce l'ha fatto notare. Quali reazioni di fronte a questa, potremmo dire, intrusione del fratello nella nostra vita? Beh, vi possono essere tre reazioni. La prima reazione è ignorare il fratello, non tenere conto, non considerare neppure una cosa interessante la sua preoccupazione, il suo interesse per la nostra salute spirituale, e liquidarlo in qualche maniera dicendogli, ma pensa a te stesso. No, togli la trave che è nel tuo occhio prima di guardare il cuscello che è nel mio, Matteo 7:30.
ma una simile reazione non è propria dei discepoli di Cristo. E una simile reazione non farebbe altro che aggravare ulteriormente il nostro peccato, rifiutando l'intervento di Dio nella nostra vita attraverso quel fratello, quella sorella. In fondo quel fratello, quella sorella, che è il guardiano del fratello e della sorella, come dovremmo esserlo tutti noi, è stato inviato da Dio per la nostra guarigione. E infatti Davide capì dopo che l'intervento di Nathan nella sua vita, nella sua privacy, era l'intervento di Dio per la sua guarigione e riabilitazione. Quindi questa è la prima reazione, disinteresse, quindi ignorare quello che il fratello ci ha detto. La seconda reazione è quella di dire: ma sai, è stato un momento di defiance, di sbandamento, cercherò di fare meglio. Ma anche questo non è l'atteggiamento corretto del discepolo. È un po' quella reazione infantile, diciamo di bambini, di adolescenti, che a seguito della loro disobbedienza si rendono conto che questo comporterebbe una punizione da parte dei genitori e dicono: no, non lo faccio più. Quindi per sfuggire alla punizione. E tutto questo esclude chiaramente che ci sia in noi un senso di ravvedimento per quello che abbiamo fatto. Perché se diciamo: ma è stato uno sbandamento, poteva capitare anche a te, è mancanza di pentimento. Invece la terza opzione, la terza possibilità, è quella di ammettere il proprio peccato con tutto l'imbarazzo e la vergogna che questo comporta. Ascoltare il fratello, ringraziarlo per averci messo di fronte alla realtà del nostro peccato e dinanzi a lui, perché no, confessare il proprio peccato al Signore, che ha inviato quella persona, quel fratello, quella sorella, per recuperare la nostra relazione anche con il fratello, con la sorella e con il Signore. La prima reazione aspra di Davide a seguito dell'allegoria di Nathan è stata quella che chi aveva commesso questo peccato di abuso di potere e di proprietà altrui doveva morire. Non c'era altra condanna, non c'era bisogno di un processo. E Davide fa questo chiamando perfino in causa il Signore. Perché? Perché nel libro del Levitico tali peccati sono puniti con la morte. Come il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte, e non solo. Pagherà 4 volte il valore dell'agnellino per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. 1 Samuele 12:5-6. Ma la sorpresa per Davide deve ancora avvenire, perché Davide dice: no, bisogna assolutamente esercitare un giusto giudizio poi per questa persona. E Nathan, con tutta la calma, dice: tu sei quell'uomo. È violento, se qualcuno ci dice, ci usa un'immagine per farci capire il peccato, noi pensiamo: ma chissà chi sarà questa persona, e poi ci dica direttamente, puntandoci il dito: tu sei quella persona. Nathan non era stato testimone del peccato di Davide e non si è inventato un peccato. Ma dopo aver raccontato nei dettagli il peccato di Davide, ecco, Davide riconosce che quel Nathan è stato mandato dal Signore.
e che il Signore quindi è infinitamente giusto nell'applicare il suo giudizio, che Davide stesso, volendo, ha evocato. Ecco che Davide, di fronte alla come dire, alla dichiarazione, al mettere in luce il suo peccato, ha questa terza reazione, cioè quella di riconoscere il suo peccato. Ho peccato contro il Signore, versetto 13. E Nathan aggiunge immediatamente: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Il peccato di Davide, come dicevo, secondo la legge del Levitico, capitolo 20, versetto 10, merita la morte. Oltretutto Davide ha anche dato, e ci viene detto nella descrizione di Nathan, come dire, ampia occasione ai nemici del Signore di bestemmiare, di maledire il nome del Signore. Quindi un peccato che ne ha prodotti altri. E siccome il peccato è sempre contro Dio e ha delle conseguenze, ecco che Davide riceve un altro messaggio. Il triste messaggio del giudizio di Dio inappellabile. Tuo figlio, il figlio che ti è nato da questa relazione, morirà. C'è sempre qualcuno che deve morire per il nostro peccato. E il Signore Gesù è morto per il tuo, per il mio, per il nostro peccato. Ora, la nostra reazione all'atteggiamento di Davide, ho peccato contro il Signore, versetto 12, ci appare un po' sbrigativa, superficiale. Nelle parole di Davide, riportate in Seconda Samuele, non percepiamo un vero ravvedimento, se non in ragione del fatto che Nathan riporta che Dio ti ha perdonato. E allora ecco che qui abbiamo necessità di andare al Salmo 51 e leggere del ravvedimento, del vero pentimento di Davide e quindi considerare il primo punto, ammettere il proprio peccato. Leggeremo il Salmo in tre momenti. Quindi il primo momento, ammettere il proprio peccato, e leggere i versetti da 1 a 5. E voi notate che l'intestazione dice proprio questo: Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato da Batsheba. Le parole sono queste: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te, contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giuri. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Allora notate che qui la confessione di Davide è chiara, è articolata, ricca di dettagli che evidenziano il suo vero pentimento e il ravvedimento. In Seconda Samuele abbiamo detto ho peccato, ma qui è esplicita il suo peccato, esplicita tutto il suo rancore, il suo sentimento di perdono, di ravvedimento nei confronti del suo peccato. Anche se la confessione, il pentimento di Davide non potrà rimediare all'adulterio e all'omicidio, sono cose che sono già state, come dire, sono avvenute, non si potrà tornare indietro, anche se questo non potrà accadere, Davide si sente però profondamente colpevole del peccato. E se per un tempo ha tentato di nascondere, forse dimenticare, ammesso che si possa, ora sente il bisogno di confessare. Sente il bisogno di assumersi tutta la responsabilità, le colpe e le relative conseguenze del suo peccato. E la vera libertà, la vera guarigione per Davide poteva avvenire, ed è avvenuta solo grazie alla confessione, grazie al vero pentimento. Abbiamo letto che Davide si è appellato alla pietà, alla misericordia e alla bontà infinita del Signore. Abbiamo letto anche nel Salmo 63, la tua bontà vale più della vita. Pietà, bontà e misericordia sono tre attributi della santità del Signore. E se noi non crediamo che il Signore è pietoso, di grande bontà e misericordia, allora difficilmente andremo dal Signore a confessargli il nostro peccato. Se noi pensiamo che Dio è solo un giudice che ci giudica, non andremo a Dio. Ma se riconosciamo che Dio è pietà, che è bontà, che è misericordia, che è lento all'ira, allora andiamo e confessiamo. Se Davide non avesse creduto nella pietà, nella bontà e misericordia del Signore, come avrebbe potuto poi affermare di essere certo che Dio avrebbe cancellato i suoi peccati? Ci sarebbe mai stata una confessione? Non credo. O se ci sarebbe stata la confessione, sarebbe stata solo una farsa. E Dio sarebbe un'illusione. E noi oggi staremmo qui semplicemente spendendo tempo prezioso se non credessimo nel Dio di Davide. Al versetto 2 Davide scende più in profondità nella confessione, dichiarando la sua iniquità e il suo peccato. Questi sono due sostantivi, due epiteti, potremmo dire due aggettivi qualitativi della condizione adamica, cioè in Adamo, propria a tutti gli uomini, a tutte le donne. E Davide ne è pienamente cosciente, per cui non intende tenere per sé il suo peccato. In un'altra occasione scrive: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti e facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano mi appesantiva o si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come arsura d'estate. Salmo 32, 3. Perciò riconosco le mie colpe. Riconosco il mio peccato che è sempre davanti a te, versetto 3 del nostro Salmo 51. Se a causa del peccato noi non siamo rammaricati, non sentiamo il peso della giustizia e dell'ira di Dio e della sua santità, allora significa semplicemente che noi tolleriamo il peccato, lo tolleriamo gli altri, lo tolleriamo per noi. E allora saremo pronti a dire al fratello: ma pensa ai tuoi peccati, non stare a pensare niente. In qualche misura, quando noi tolleriamo il peccato per noi, per gli altri, forse degli altri, noi ci sentiamo più giusti di Dio, più, come dire, comprensivi, più tolleranti. Però la scrittura è che Dio non tollera il peccato, mentre noi siamo portati a conviverci quasi tranquillamente. Di fronte alla santità di Dio dovremmo avere questa reazione di Davide. Se non c'è vero pentimento, non può esserci vero perdono. senza un vero pentimento non c'è vera guarigione. Però c'è un altro passo che Davide deve fare, a dimostrazione anche a se stesso di vero pentimento. E qui è lo stesso sentimento che noi leggiamo nella parabola del figlio prodigo, dove il Signore Gesù, il Salvatore, in qualche modo chiede anche al suo padre dinastico, cioè a Davide, di fare. Rileggiamo, versetto 4. Ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Ma come? Davide non ha fatto uccidere Uria? Non ha avuto una relazione illecita che ha causato un lutto poi nella relazione di questa donna? Da cui è nato anche un figlio illecito. Qui Davide dice: ho peccato solo contro di te. Ogni peccato è in primo luogo solo contro il Signore. E quindi ha ragione Davide di aggiungere che il tuo giudizio è giusto. Infine Davide non può non ricordare la sua natura peccaminosa, per sottolineare con forza la pietà, la bontà e la misericordia del Signore. Versetto 5. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ora, se noi non riconosciamo che siamo stati tutti concepiti nel peccato, beh, avremo la tendenza a credere che in fondo noi non siamo come gli altri, siamo migliori. Tutto sommato siamo delle buone persone e Dio dovrebbe tenerne conto. Ah, se io non sono come Francesco. La confessione del re Davide ci deve portare a considerare seriamente che Dio stesso, ciò che Dio stesso disse proprio per bocca di Davide e che secoli dopo, oltre 1000 anni dopo, il più accanito persecutore del Signore Gesù, che poi è diventato il suo Salvatore, riprende per confermare l'universalità del peccato. Come è scritto, quindi cita proprio Davide, Salmo 14, versetto 1 a 4, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti, sottolineo, tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, Romani 3, 10, 12. Infatti, aggiunge il capitolo 3, versetti 22, 23, sempre Paolo, non c'è distinzione, non c'è Davide, non c'è Francesco, non c'è Salvatore, non c'è Gianluca, non c'è altro nome. Tutti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Davide non è peggiore di noi. E noi non possiamo guardare i fratelli e le sorelle con gli occhi del fariseo, che entrando nel tempio, chinato il suo capo, alzate le braccia, disse: oh Dio, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini. Adulteri. E neppure come quel pubblicano, quindi indicando chiaramente una persona, Luca 18:11. Quindi Davide in primo luogo confessa il suo, ammette il proprio peccato e confessa, ma poi in secondo luogo deve implorare e implora il perdono e la benevolenza di Dio. Leggiamo i versetti da 6 a 12. Quando dice: ma tu desideri la verità, che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isso e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben salvo. Non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo Spirito Santo, rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostengo. La confessione di Davide, nella sua confessione Davide avanza proprio la richiesta del perdono dopo la confessione. Richiede il bisogno di ritornare alla gioia della fede, perché il peccato ci toglie la gioia della fede. Al versetto 6 Davide confessa e riconosce che il desiderio del Signore è questo, che la verità risieda nell'intimo, che non ci siano falsità, che non ci siano falsi pentimenti, nel senso che il peccato non rimanga inconfessato nell'intimo, mentre viene confessato pubblicamente solo di facciata. Quante volte ci accade, ah sì, ti perdono, ma poi nell'intimo teniamo sempre le rancore. Davide sa bene che questo potrebbe essere un pericolo per lui. Pertanto prega che il Signore gli insegni la saggezza, nel segreto del cuore, in modo che lui, nel modo che solo Dio sa fare, affinché l'intimità confessionale trovi coerenza nell'esteriorità, cioè che non ci sia una scissione tra l'intimo e l'esteriore. In fondo Davide è consapevole che il peccato gli ha tolto perfino i piaceri della fede, i piaceri della gioia cristiana, i piaceri della comunione con il popolo di Dio, anche se per un anno e più ha finto. È andato al tabernacolo, ha celebrato il Signore, forse si è potuto anche suonato lo strumento per celebrare il Signore, ma ha finto. E sa che tutto il suo peccato ha causato grandi danni a questi aspetti. E quindi sente ora il bisogno di tornare alla gioia della fede, a udire, a rivivere veramente la gioia della fede nel perdono di Dio, versetto 8. Dio solo, con il suo perdono, poteva lavarlo e purificarlo. Notate versetto 7, purificami, con esso poi sarò puro. Lavami e sarò più bianco che neve. Sapete, l'issopo è una pianta aromatica, i cui ramoscelli erano utilizzati per fare l'aspersione del sangue e dell'acqua di purificazione. Potete leggere questo in Numeri 19, versetti 18-19, Levitico 14, 4-7. Allora, la purificazione con l'issopo è un rimando profetico al sacrificio di Cristo, al suo spargimento di sangue per la purificazione dei nostri peccati. Infatti, quando i soldati videro Gesù morto in croce, anziché spezzargli le gambe, come avrebbero dovuto fare e fecero ai due malfattori, gli forarono il costato con una lancia, e ciò che ne uscì fu sangue e acqua. Giovanni 19, 33, 34. La significanza dello spargimento di tutto il sangue di Cristo per la purificazione dei peccati. Infatti, come ho ricordato durante la cena, senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Ebrei 9, 22, che riprende Levitico 16, 14, 19, 17, 11. Solo il sangue di Gesù
ci purifica da ogni peccato e ci fa bianchi più della neve, versetto 7. Allora Davide ci insegna inoltre che se non confessiamo non riceviamo perdono, e senza perdono i canti di gioia, le esultanze, il culto stesso, alle quali possiamo partecipare, risultano essere solo espressioni esteriori, e permettetemi di dire espressioni false, di facciata, che Davide ha, diciamo, realizzato sulla sua pelle per oltre un anno. Ma se Dio cancella tutte le nostre colpe e il nostro peccato, allora possiamo avere l'ardire di supplicare la misericordia del Signore affinché crei in noi un nuovo cuore e ci dia veramente la gioia della fede. Allora sì che la lode, la celebrazione, l'adorazione sarà autentica, sarà vera, e ne avremo noi stesso un grande beneficio, oltre che a dare la gloria al Dio, il nostro Salvatore. Per godere di un vero perdono abbiamo bisogno di essere davvero ravveduti. Pensiamo per un attimo al diritto di Dio. Davide ha piena consapevolezza che a causa del suo peccato Dio aveva il diritto, tutto il diritto, di trattarlo con rigore, nel modo che lui credeva. Per cui la sua supplica di avere misericordia è questa: ti prego, non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo Spirito Santo. Dio avrebbe potuto farlo. Ricordate, anche il figlio del prodigo, rientrato in sé, si propose di chiedere al padre di non trattarlo più come un figlio. Il padre aveva tutto il diritto di non trattarlo più come figlio, ma di accoglierlo in casa come uno dei suoi servi, e ciò gli bastava. Luca 15, 18, 19. Allora la supplica di Davide è che il Signore gli faccia grazia di ritornare a ricevere la gioia della salvezza, quella gioia che ha perso a causa del peccato, e tornare alla vitalità, allo zelo dell'appartenenza a Lui. Quante gioie perdiamo quando prendiamo le distanze dalla parola del Signore, quando i nostri fragili, miseri progetti assorbono la vita in modo totalizzante, quando i nostri progetti prevalgono sulla legge, sulla bontà, sulla parola del Signore, quando riteniamo che la nostra saggezza è tale che possiamo fare a meno del Signore, a meno della parola del Signore. Quindi Davide, abbiamo visto, ammette il suo peccato, implora il perdono di Dio, desidera nuovi percorsi di vita. E leggiamo gli ultimi versetti, dal 5 al 19. Insegnerò le mie vie ai colpevoli, insegnerò le tue vie ai colpevoli. I peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti te li offrirei, né gradisci olocausto. Ma sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora, solo allora, gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora soffriranno tori sul tuo altare. Davide ha coscienza che il suo peccato ha dato occasione di bestemmiare il nome del Signore. E ora che ha ricevuto il perdono, ed è tornato a godere della gioia, della salvezza e della comunione con il Padre, inizia per lui un nuovo percorso di vita. E quindi in primo luogo desidera la totale liberazione dal sangue versato. Ammette il suo peccato, che il suo peccato ha causato la morte di una persona. E desidera quindi che il perdono ricevuto lo liberi anche da tutti i sensi di colpa, anche se quella persona non tornerà più in vita. Se noi facciamo del male ad una persona e gli causiamo una ferita profonda, possiamo poi perdonare, essere perdonati, scusate, ma quella ferita resterà lì e ricorderà sempre che c'è stato un'offesa, c'è stato un peccato che ha causato tutto questo. Però Davide dice: io voglio essere profondamente liberato anche dai sensi di colpa, anche se ciò che ho fatto resterà nella storia. Si saprà sempre che ho ucciso Uria. Allora il perdono, comprendiamo, è il sigillo della salvezza gratuita ottenuta da Dio, la quale promuove la celebrazione e la lode. Davide sa che per poterlo dare in modo corretto ha bisogno che il Signore apra le sue labbra. Quindi non solo lo liberi dai sensi di colpa, ma lo renda capace di poter celebrare il suo nome. Perché noi non siamo in grado neanche pur di fare questo se il Signore non interviene nella nostra vita. Distinto, Davide ha probabilmente pensato che facendo qualche sacrificio l'ira di Dio si sarebbe placata e forse il peccato sarebbe stato dimenticato. Ma deve fare i conti con l'inutilità dei sacrifici. Vedete, molte persone ancora oggi pensano che basti fare qualche sacrificio o seguire l'esempio di San Francesco, fare un fioretto, una qualche rinuncia, una qualche azione religiosa, seguire di tanto in tanto un culto, partecipare ad un evento evangelico, partecipare ai momenti di preghiera con altri sia poi sufficiente. Niente di tutto questo è utile a ricevere il perdono di Dio. E neppure utile ad una sana comunione con Lui, se non c'è il vero pentimento. Tutto ciò diventa una sola e pura illusione, se pensiamo di trattare Dio in questi termini, cioè faccio questo, vado agli incontri, faccio una buona azione, aiuto un fratello, una sorella. Noi non possiamo servirci di Dio, dobbiamo servire Dio. La cosa è totalmente diversa. Servirsi di Dio vuol dire, bene, ci sono due incontri alla settimana, allora quando posso ci vado. Il Signore me lo chiede e vado. No, non è questo il modo. Dobbiamo servire Dio. Davide lo dice molto chiaramente, anche per noi oggi. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti te li offrirei, né gradisci l'olocausto. Ricordiamo, siamo in un contesto religioso dove questo era richiesto. Se i nostri sacrifici non valgono nulla, ci chiediamo, se Dio non li gradisce, che cosa possiamo fare allora per tornare a Lui? Davide ha la risposta. La risposta è quella di un vero pentimento, di una vera persona, di una persona veramente pentita e afflitta, appesantita dal peccato contro Dio. Notate come esprime questo concetto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi il cuore abbattuto e umiliato. Dio conosce bene il nostro cuore e quindi sa bene se il nostro spirito è realmente afflitto, abbattuto a causa del peccato, o stiamo fingendo. Però Davide ha la certezza che di fronte a un cuore afflitto, uno spirito veramente afflitto, Dio perdona, non lo disprezza. Allora se c'è questo spirito afflitto, allora anche i sacrifici animali che un tempo erano richiesti e che avevano valore, Dio li può gradire, Davide li può offrire. Allora, dice Davide, gradirà i sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero, allora si offriranno tori sul tuo altare. Ma se il cuore non è pentito, qualsiasi sacrificio, anche se segue le regole perfettamente stabilite da Dio stesso, non vale nulla. Perché il legalismo è come la circoncisione. Se non è con il cuore, se non è con un cuore trasformato, tutto ciò che noi facciamo pubblicamente di fronte agli altri è solo di facciata. I fratelli, le sorelle, noi possiamo anche ingannarli con il nostro atteggiamento, ma Dio che legge i pensieri e i cuori ci manderà presto o tardi un Natale e ci dirà: quell'uomo sei tu, quella donna sei tu. Non pensiamo come Davide, che distinto chiamò la severità che Dio dovrebbe applicare all'uno o all'altro. No, quell'uomo sei tu, Francesco, quella donna sei tu, ci dice la scrittura. Quante azioni si fanno o di facciata si fanno o sono presenti nella nostra vita quando partecipiamo alla mensa del Signore? Mensa che ci ricorda che il sangue e l'acqua per la nostra purificazione, Cristo l'ha versato. Forse pensiamo che avendo confessato a Dio il nostro peccato, i nostri risentimenti, i nostri sentimenti negativi contro il fratello sia sufficiente. E quindi possiamo avvicinarci alla cena. Dio non perdona però, se noi non perdoniamo. E se il perdono non ha conseguenze benefiche sulla fratellanza e sulla fragranza delle relazioni. Davide ci insegna che il perdono di Dio ha le sue ricadute sulla Chiesa e allo stesso modo che ha avuto le ricadute del peccato. Davide non vive il perdono in privato, come dire, disattendendo il suo ruolo di re del popolo, di membro del popolo di Dio. Notiamo che a questo punto sente anche la responsabilità nei confronti del popolo, della Chiesa. Fa del bene a Sion. Cioè, nel perdonare il mio peccato, Signore, nel ridarmi la gioia della fede, fa che tutto questo sia un bene per la Chiesa, edifica le mura di Gerusalemme. Questa è la preghiera di chi vuole tornare a vivere con trasparenza e serenità le relazioni con il popolo di Dio, con la Chiesa. Davide ha tenuto nascosto il suo peccato al popolo per molto tempo, abbiamo detto per almeno un anno e più. Ma ora che Dio lo ha ristabilito, sa che deve riabilitare anche la sua funzione, vocazione di re con il popolo e nel popolo. Se è vero come ha scritto suo figlio Salomone, se il Signore non edifica, in vano si affaticano i costruttori, Salmo 127.1, Davide sa che lui è chiamato a ricostruire le mura di Gerusalemme, della Chiesa, insieme al Signore, con l'aiuto del Signore, perché Dio, il Signore, costruisce. E la ricostruzione non è solo sul piano edile, come vedremo, se Dio vuole, quando inizieremo a studiare Neemia. Oltretutto Davide sa di avere un ministero chiave nella conduzione del popolo. egli deve essere un esempio di vero pentimento e di ministero a servizio della Chiesa per aiutare il popolo a fare altrettanto. Ed infine, e vado a concludere, Davide sa che ha ancora un conto in sospeso, e in questo caso con tutti i nemici del Signore. Versetto 14 di Seconda Samuele 12, ai quali ha dato ampia occasione di bestemmiare il nome del Signore proprio attraverso il suo peccato di abuso di potere, avendo preso forzatamente sessualmente una donna, moglie di un suo servitore in Armi, di averlo fatto morire volutamente per nascondere lo scandalo dell'adulterio, dopo non essere riuscito nel suo tranello di far coricare Uria con sua moglie Bathsheba, per poter dire quel figlio è figlio di Uria. Non l'ha potuto fare. E allora la soluzione era far morire. Questo ha causato bestemmie nel nome del Signore. Davide sa che la sua riabilitazione lo deve portare a desiderare di essere strumento nelle mani del suo Salvatore e perdonatore, affinché anche i nemici di Dio conoscano la grazia della salvezza di Dio e si convertano a Lui. Allora Salmo 51 ci insegna come sia possibile la vera guarigione dal peccato a seguito di un vero pentimento. E Dio, che è ricco in misericordia, è colui che compie questo miracolo. Allora chiediamoci, noi in quale Dio crediamo? È a Lui che confessiamo il nostro peccato, se è il vero Dio? È a Lui che lo nascondiamo? Quale Dio crediamo? Vorrei solo dire un'ultima cosa che non ho qui nei miei appunti, relativamente al peccato di Davide. Il peccato di Davide ha inizio in un momento precedente a quello dell'adulterio e della morte di Uria. Capitolo 11 di Seconda Samuele, versetto 1, ci viene detto che l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciarono le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente, con tutto il popolo di Israele, a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Davide, che era un guerriero, un condottiero, avrebbe dovuto andare con il popolo. E lui sapeva che non andando con il popolo, in città restavano solo le donne e i bambini. E quando sul terrazzo vede quella donna, lui avrebbe potuto girare il capo e chiudersi in casa. Invece ha voluto guardare e ha desiderato. Il suo peccato era nel non essere andato in guerra, nell'aver consapevolezza che in città c'erano solo le donne, e quando era di fronte al fatto che poteva rifiutare il peccato, lui invece ha guardato. Allora il Signore ci deve aiutare ad essere lì dove dobbiamo essere, dove il Signore ci vuole. Davide ha peccato nel non essere dove doveva stare, e tutto ciò gli ha causato ciò di cui abbiamo parlato questa mattina. Preghiamo.